Al giudice istruttore Charles Leckett. Stop. Alle ore 13:35 del 10 settembre 1898. Stop. Assassinio dell'imperatrice d'Austria Elisabetta, moglie di Francesco Giuseppe. Stop. Luogo non precisato del cantone di Ginevra. Stop. Il responsabile Luigi Lucchini si trova al Palazzo di Giustizia di Place du Bourg des Forts. Stop.
Interrogatorio a Luigi Lucchini del 10 settembre 1898.
Vi si accusa del tentato omicidio di Sua Maestà l'Imperatrice d'Austria. Confessate di aver fatto ciò?
Sì.
Come vi chiamate?
Lucchini.
Nome di battesimo?
Luigi.
Quando siete nato?
Il 23 aprile 1873.
Dove?
A Parigi.
Ma non siete italiano?
Sì.
Nome di battesimo di vostro padre?
Non lo so.
Figlio legittimo?
Sì.
Nome di battesimo di vostra madre?
Luigia.
Siete cresciuto a Parigi?
No.
Dove allora?
A Parma.
Sposato?
No.
Occupazione?
Manovale.
Da quanto tempo siete a Ginevra?
Dal 5 settembre.
E dove eravate prima?
A Losanna.
Per quanto tempo siete rimasto lì?
Sono arrivato a Losanna il 20 maggio.
Di quest'anno?
Sì.
Dove abitavate a Losanna?
Alla pensione Maffei.
Cosa facevate a Losanna?
Quello che tutti i miei connazionali fanno all'estero, lavorare.
Dove?
Nei cantieri per la costruzione del nuovo Palazzo delle Poste, di fronte alla chiesa.
Avete lasciato il vostro lavoro a Losanna così, di punto in bianco?
Ho avuto un incidente sul lavoro.
Perché siete venuto a Ginevra? Cosa volete qui?
Ho letto sui giornali che il principe d'Orléans era a Ginevra.
E allora?
Sono venuto qua per ucciderlo.
Il pretendente al trono di Francia?
Sì.
Vi rendete conto di quello che state dicendo?
Ma certo.
Vi state accusando intenzionalmente?
Mi costituisco. Volevo uccidere il principe d'Orléans, ma Ginevra ho sentito dire che era già ripartito per il cantone Vallese. Per tornare indietro, però, doveva comunque riattraversare il lago con il vaporetto.
Come avete scoperto tutto questo?
Dai giornali. Per 2 giorni l'ho aspettato sul molo dove partivano e arrivavano i battelli. Il 7, poiché non era ancora arrivato, sono andato a Evian.
Perché?
Ad Evian soggiornano molte persone importanti. Il principe d'Orléans poteva essere lì, ma non l'ho trovato. Così il giovedì sono tornato a Ginevra. Ho deciso quindi di uccidere una personalità qualsiasi. Principe, re, presidente della Repubblica, tanto sono tutti della stessa razza.
Interrogatorio alla contessa Zarai, dama di compagnia dell'imperatrice, del 10 settembre 1898.
Circa all'1:35 io e l'imperatrice abbiamo attraversato la strada e ci siamo dirette lungo la riva del lago, verso l'imbarcadero. Il sole picchiava e Sua Maestà ha aperto l'ombrellino.
Eravate sole?
Sì, nei pressi dell'Hotel de la Paix, davanti al quale dall'altra parte della strada stazionava un cocchiere con la sua carrozza, si avvicinò un uomo. Proprio davanti a noi ha fatto finta di inciampare. La sua mano si è mossa in modo strano, pensavo stesse cercando un appiglio per non cadere. Non mi sono accorta di altro in quel momento.
Ha visto per caso un'arma nella mano dell'uomo?
Sono pronta a giurare che non aveva nulla in mano, proprio nulla.
Cosa successe poi?
L'imperatrice cadde a terra, senza fare rumore. Capì allora che quell'essere doveva averla colpita. Aveva un'aria così poco convincente. Non riuscii subito a realizzare che la situazione era ancora più grave, anche perché non appena mi chinai terrorizzata su di lei, Sua Maestà cominciò a rialzarsi. 2 cocchieri ci hanno aiutato. In pochissimo tempo Sua Maestà era nuovamente in piedi davanti a noi. Rideva, agitatissima. Le domandai in ungherese: «Come state, Maestà? Le è successo qualcosa?» «No», rispose con calma. Nel frattempo il portiere dell'hotel Beau Rivage ci ha raggiunte. Aveva assistito all'orribile scena e ci pregò insistentemente di ritornare all'albergo. «Perché?» chiese l'imperatrice. «Dobbiamo sbrigarci se vogliamo prendere il vaporetto». Si sistemò il cappello che aveva perduto, prese ventaglio, ombrellino, salutò i presenti e iniziò a camminare.
Come se non fosse successo niente?
Come se non fosse successo niente. Si avvicinò a me e mi prese sotto braccio. Il portiere ci comunicò che il delinquente era stato fermato. «Cosa ha detto il portiere?» chiese l'imperatrice. Mi meravigliai di questa domanda. Sua Maestà ha un udito molto fine. La guardai. Mi accorsi che faceva fatica a camminare e la pregai con insistenza di dirmi ciò che aveva. «Credo che mi faccia un po' male il petto», mi rispose, «ma non sono molto sicura». Raggiungemmo l'imbarcadero. Anche lungo la passerella che ci portava sul battello, il suo passo non era molto sicuro. Appena arrivata sul vaporetto mi disse con voce soffocata, «Presto, il suo braccio! Presto, per favore!» Non riuscivo a sorreggerla. Caddi in ginocchio con lei, la sua testa appoggiata sul mio petto. Urlai, «Un medico! Un medico!» L'imperatrice giaceva abbandonata nelle mie braccia, pallida. Il servitore che ci aveva accompagnato sul battello portando i nostri soprabiti mi passò dell'acqua. Non appena ne spruzzai un pochino sul suo volto, l'imperatrice aprì gli occhi. Con orrore notai nei suoi occhi la morte.
Cosa pensa che sia successo?
Ero convinta che avesse avuto un attacco di cuore. Qualcuno disse che era meglio portare l'imperatrice svenuta sul ponte superiore, dove avrebbe ripreso più velocemente i sensi. Due uomini la presero in braccio, la portarono di sopra e la distesero su una panca. Nel frattempo il battello era partito. Avevano ragione, con l'aria fresca l'imperatrice tornò in sé. Aprì gli occhi e rimase qualche minuto a vagare con lo sguardo. Poi, con il mio aiuto, si mise a sedere. «Cosa mi è successo?» mi domandò. Queste furono le sue ultime parole. Svenne di nuovo. Le aprì la camicia e il busto di seta per permetterle di respirare meglio. Non appena allentai i nastri, notai sulla maglia sottostante una macchia scura, grossa come una monetina. Spostai la maglia e scoprii una piccola ferita all'altezza della regione cardiaca. Una gocciolina di sangue ristagnava. In quel momento capii la gravità della situazione. L'imperatrice era stata pugnalata. Non capivo come avevo fatto a non accorgermi prima di quello che era successo. Chiamai il comandante del battello e gli dissi: «Sulla sua barca giace ferita a morte Sua Maestà l'Imperatrice Elisabetta d'Austria, regina d'Ungheria. Non la si può far morire senza cure mediche e senza i conforti religiosi. Per favore, dia l'ordine di ritornare subito e indietro». Il comandante si allontanò senza parlare e il vaporetto invertì la rotta, direzione Ginevra.
Seconda parte dell'interrogatorio a Luigi Lucchini del 10 settembre 1898.
E poi, cos'è successo?
Niente, l'ho colpita.
Con che cosa?
Con un'arma molto appuntita e affilata.
Con una lima?
Sì.
Chi ve l'ha data?
Nessuno. L'ho comprata 8 giorni fa.
Dove?
A Losanna.
Dove esattamente? Da chi?
Da un robivecchi, da qualche parte nella città vecchia. Più di così non riesco proprio a ricordare, mi dispiace.
Avete comprato la lima per usarla espressamente nell'attentato contro l'imperatrice?
L'ho comprata per usarla espressamente in un attentato. All'imperatrice ancora non pensavo.
Continuate a raccontare.
Quando le ho inferto il colpo sapevo benissimo che sarebbe morta. L'ho colpita con tutta la forza e ho sentito l'arma penetrare profondamente nel suo petto. Si è accasciata non appena è stata colpita. Poi sono corso via.
E l'arma?
Nessuno l'ha trovata?
No, dove l'avete lasciata?
L'ho buttata via.
Dove?
Da qualche parte.
La vostra fuga aveva una destinazione precisa? Dove volevate andare? Non riflettete, rispondete.
Non volevo fuggire.
Non volevate fuggire? Quindi siete corso via il più velocemente possibile, così, per divertimento?
Cercavo la polizia. All'inizio questo era il mio piano. Mi volevo costituire per poter spiegare davanti a tutti perché avevo agito in quel modo.
Perché non siete rimasto sul posto? Sarebbe stato più logico.
Non avevo voglia di fare la stessa fine di Caserio, linciato da una folla impazzita, mezzo morto, prima dell'arrivo della polizia.
Vorreste forse dirmi qualche cosa ancora? La vostra fuga, il cui motivo dovete ancora rendere plausibile, è terminata poco dopo il fatto, a poche centinaia di metri dal luogo del delitto. Da ore, la polizia sta cercando l'arma senza alcun risultato. Come spiegate tutto questo?
Ammetto che il mio unico scopo era di uccidere l'imperatrice austriaca. La notizia della sua morte mi ha reso molto contento. Sono un anarchico.
Vi siete proposto tale scopo da solo?
Nulla era studiato. Il grande Bakunin ci ha indicato la via per scioglierci dalle catene.
Quali catene?
Le catene che l'aristocrazia depravata e la borghesia capitalista ci hanno imposto.
Voi sapete con esattezza dove conduce la via del vostro grande Bakunin?
Anche voi siete un borghese e non sapete di cosa si tratta. Io credo nella propaganda dell'azione. E come me molti altri. Migliaia e migliaia in tutto il mondo. Solo così si vincerà.
Ancora una domanda. Come avete fatto a sapere che l'imperatrice soggiornava a Ginevra?
Dai giornali.
Avete precedenti penali?
No, non che la cosa giochi a mio favore.
Non provate rimorso per aver gravato la vostra coscienza di un'azione così infame?
Coscienza? Anche le persone come me hanno una coscienza, così perlomeno si dice, ma mai nessuno ha voluto riconoscerle la dignità. Chi vive nella miseria da migliaia di anni, chi è sempre stato tormentato dai potenti e dai ricchi, o da uno solo, chi è dovuto morire nelle loro guerre, non deve pentirsi di niente.
Risultato dell'autopsia sul corpo della regina Elisabetta ad opera del prof. Reverdrin.
Dall'esame della salma di Sua Maestà l'Imperatrice, regina Elisabetta, è stata constatata una ferita da punta lunga circa 8 cm e mezzo, che è penetrata nella cassa toragica all'altezza della quarta costola e che ha attraversato il polmone e il cuore, provocando una forte emorragia interna. La morte è stata graduale e indolore. Poiché i tre spigoli dell'arma erano stranamente molto affilati, all'inizio l'emorragia era davvero insignificante. Pertanto, il sangue scorreva fuori dal cuore e si andava a raccogliere nel pericardio, fino a quando quest'ultimo non è completamente pieno di sangue, bloccando così l'attività cardiaca. La persona riesce a vivere. In questo periodo di tempo, l'imperatrice camminò dal luogo dell'attentato fino al battello, con il cuore trafitto. L'uscita del sangue nel pericardio ha, man mano, bloccato l'attività cardiaca fino a farla completamente fermare. Questo lento processo è la spiegazione fisiologica del perché la sovrana si sia risollevata e senza l'aiuto di nessuno abbia ripreso a camminare. Tuttavia, ci vogliono un'insolita forza di volontà e un enorme autocontrollo di base che solo pochi uomini al mondo hanno.
Lettera indirizzata a Luigi Lucheni il 14 settembre 1898. Caro compagno, il tuo grande gesto nobilita il lavoro degli uomini decorosi, ovvero di quelli che non vivono della fatica altrui e che lottano per il bene dell'umanità. Ci hai dato la certezza di una rapida vittoria. Il popolo ha ancora degli eroi. Altri seguiranno il tuo esempio. Hai ucciso una donna, i servi e furfanti che vengono pagati con il denaro degli appartenenti alla classe della morta hanno detto ai giornali che il tuo è un atto inutile. Hanno completamente perso la ragione. Sono carichi di furia, di paura e di orrore e fanno bene. Questa donna è stata una criminale fin dalla sua nascita. Non ha mai lavorato e non voleva lavorare. Ha solo e sempre voluto comandare. È infame tanto quanto suo marito. Entrambi sono colpevoli della morte di loro figlio, che aveva deciso di essere amico del popolo, ma anche l'altro, Lord Lance, prima o poi cadrà. Sappiamo che il socialismo uscirà trionfante e vincitore da tutti i tentativi di sopprimerlo. Nobile compagno, non perdere la speranza. La grande vittoria è vicina. Il popolo aprirà le porte della tua prigione. Non verrai mai dimenticato, rimarrai sempre nei nostri cuori. Sii uomo, spera, uno per tutti. Lettera indirizzata a Giuseppe Turco, proprietario e caporedattore del giornale liberale di Napoli, Don Marzio, datata 11 settembre 1898.
Signor direttore, il vostro giornale mi sembra il più adatto al mio scopo, dare alcune spiegazioni. Per questo ho deciso di rivolgermi a voi. Inoltre la maggior parte dei miei conoscenti vive a Napoli. Vi prego di opporvi a quei giornali, forse dovrei dire tutti i giornali, che osano classificarmi come un assassino nato, rifacendosi alle teorie di quel professore, di nome Lombroso se non sbaglio, che sostiene che la consistente grandezza della testa di una persona sia il segno della sua potenzialità a diventare un assassino. Mi dispiace molto dovergli comunicare che, se crede di aver scoperto l'America, si sbaglia di grosso. Vi prego inoltre di opporvi a tutti quei giornali che sostengono che Lucheni abbia agito a causa della miseria. Anche questo è completamente falso. Concludendo, voglio precisare: se le classi dominanti non ammetteranno di sfruttare il prossimo, allora verrà inflitta la stessa punizione che il sottoscritto ha già imposto ad un'altra persona. Non solo nei confronti di sovrani, presidenti, ministri, ma verso tutti coloro che opprimono il prossimo. Non è molto lontano il giorno in cui i veri amici dell'umanità elimineranno gli sfruttatori, come io ho già scritto, per costruire un nuovo mondo. È sufficiente un solo motto: solo chi lavora può mangiare. Il vostro obbligato Luigi Lucheni, anarchico convinto.
Interrogatorio a Luigi Lucchini del 12 settembre 1898.
Da quando siete anarchico dichiarato? Ho cominciato a interessarmi maggiormente alla cosa quando facevo il servizio militare.
Fate parte di un gruppo o di un'organizzazione anarchica?
No, sono un anarchico solitario. Respingo qualsiasi forma di associazione. Un'organizzazione, anche la più semplice, richiede burocrazia, e la burocrazia non è altro che l'elemento essenziale dell'odiata autorità statale.
Per quanto tempo siete andato a scuola?
Circa 2 anni. Mi sarebbe piaciuto studiare per 10 o 15 anni, come voi, ma verrà un giorno in cui le scuole e le università saranno aperte a tutti, anche ai più poveri disgraziati.
Avete detto di essere nato a Parigi. Quando avete lasciato la città?
Dovevo essere molto piccolo. I miei primi ricordi riguardano l'ospizio per trovatelli a Parma.
Cosa sapete dei vostri genitori?
Niente. Mia madre mi ha rinnegato il giorno stesso in cui sono nato. Mio padre ancora prima, quando mi ha concepito. Quando ho cominciato a ragionare, vivevo con degli esseri avidi che si definivano miei genitori adottivi e che riuscirono a comprarsi un negozio con le poche lire che lo Stato dava loro per me.
Dov'è successo tutto questo?
A Parma. E più tardi nelle vicinanze della città, presso nuovi genitori adottivi, in un piccolo paese chiamato Varano. Andavo a scuola a quell'epoca, ma contemporaneamente dovevo guadagnare dei soldi e darli a loro. Prima ho fatto il giardiniere, il cameriere per parroci dei comuni limitrofi. A 10 anni smisi di andare a scuola. Lavorai allora come scalpellino. Più crescevo, mi irrobustivo e più pesante diventava il lavoro. A 16 anni trascinavo traversine e rotaie nei cantieri per la ferrovia Parma-La Spezia. Da allora ho cambiato più volte lavoro.
Perché?
Perché sì, perché ci si convince che da una parte o dall'altra si può guadagnare qualche lira in più, o un paio di miseri centesimi, perché uno dice che altrove il pane è meno caro, o il dormire, o il vino, o perché le persone sono più gentili con gli stranieri, perché si spera di ottenere sempre qualcosa in più, e poi non succede. Ecco perché.
Quando avete lasciato i vostri genitori adottivi?
Gli ultimi?
Sì.
Quando ho smesso di lavorare nei cantieri della ferrovia e poi sono andato a Genova, nell'autunno dell'89. Nel porto di Genova trovai impieghi giornalieri, ma la maggior parte del tempo ho patito la fame e il freddo. Era un inverno particolarmente freddo. In primavera venni per la prima volta in Svizzera, a Tessin. Le condizioni di lavoro erano migliori che da noi in Italia. E poi ci si sentiva a casa. Le persone erano molto comprensive. Non ci si sentiva stranieri. Sono rimasto a Tessin per 2 anni.
E poi?
Primavera...
1892?
Sì, un mio connazionale mi ha detto che al di là delle Alpi era meglio. C'era più lavoro e meno operai. Quando la neve si sciolse partimmo. Prima su per il San Gottardo, fino ad Andermatt. Poi su per il Passo della Furca. Abbiamo quindi attraversato il Radano ghiacciato, giù per la Valle del Reno fino al lago di Ginevra.
A piedi?
E come altrimenti? Per la maggior parte del tempo senza scarpe, a piedi nudi, a volte in stracci.
Quanto tempo avete viaggiato?
Non saprei dire con precisione. Circa 1 mese, credo. Doveva essere fine aprile o i primi di maggio, quando ci incamminammo per Versoix, via Losanna e Nyon. A Versoix ho trovato lavoro. A Versoix rimasi circa 10 mesi. All'inizio del 1893 ripresi a peregrinare per il nord. A Oeticon, nei pressi del lago di Zurigo, lavorai per circa 6 mesi come muratore presso il signor Casagrande. Poi a Sonderberg, 2 chilometri più distante, impiegato nella costruzione di un grosso ponte. Nella primavera del 1984 intrapresi un nuovo viaggio. Via Vienna, dove mi fermai solo un paio di giorni, poi raggiunsi la capitale ungherese. Può capitare di incontrare qualcuno lungo la strada che ha deciso di andare in un certo luogo e alla fine ci si unisce a lui. Potevo andare a Budapest, come a Berlino.
Lettera indirizzata a Luigi Lucchini, datata il 17 settembre 1898.
Carissimo Luigi, mi ha fatto molta impressione il generoso colpo che hai inferto alla rappresentante della borghesia austriaca. Naturalmente ha anche avuto pesanti ripercussioni per tutti noi che viviamo in Svizzera. Non perdere il coraggio, altri seguiranno il tuo esempio, ma non in Svizzera, sarebbe inutile. Pensa alla nostra patria infelice, aspettiamo il tuo processo che si svolgerà fra poco a Ginevra, anche se il governo austriaco dovrebbe chiedere l'estradizione. Non scrivere a nessuno, eviterai di compromettere gli altri. A nome dei compagni di Ginevra e con un saluto da parte di tutti.
Interrogatorio a Luigi Lucheni del 4 ottobre 1898.
Posso comunicarvi che uno dei vostri complici è stato messo sotto chiave?
Non ho complici.
C'è una confessione di colpevolezza?
È un'idiozia. Io ho ucciso l'imperatrice, nessun altro.
Con una lima, il cui manico, il vostro complice, Martinelli, vi ha intagliato.
Ma è vero, Martinelli ha fatto l'impugnatura.
E volevate farci credere che l'avevate fatta voi?
No, no, è stato Martinelli, ma non sapeva a cosa serviva la lima.
Lo sapeva perfettamente. E prima confessate tutto, meglio è.
Senza il manico non riuscivo a fare forza, per cui sono andato da Martinelli. Mi chiese che cosa volevo fare con quell'arma. Gli ho risposto che ne avevo bisogno per difesa personale.
Mentite! Perché sabato ci avete fatto credere che avevate usato un pugnale per uccidere l'imperatrice? Perché volevate proteggere Martinelli? Perché Martinelli sapeva a cosa serviva la lima e nonostante lo sapesse ha deciso di aiutarvi. Questo lo fa vostro complice.
Martinelli non è un anarchico.
Ci sono persone di Losanna che dicono il contrario.
E allora mentono!
Qui c'è solo una persona che mente e siete voi. Troveremo i vostri complici, tutti. Su questo ci potete giurare. Vi porteremo tutti in tribunale. Non prendeteci per stupidi.
Lettera indirizzata al direttore del giornale Gazzetta di Parma il 15 settembre 1898.
Signor direttore, con questa voglio spiegarvi per quale motivo sono un benefattore dell'umanità e perché mi fregio del titolo di anarchico. Non dovete temermi. Durante il servizio militare a Napoli ho letto con piacere i giornali Il Mattino, Il Corriere di Napoli, che avevano l'onore di pubblicare le vicende della Cricca di Crispi, il nobile ed eccellente aristocratico napoletano. Sapete per quale motivo volevo leggere quei giornali? No, ve lo spiego subito. Per la grande stagione di opera lirica di Napoli. Due colonne della prima pagina erano interamente dedicate, da cima a fondo, alla descrizione della toeletta della baronessa B, del cappotto della contessa F e così via fino alla colonna. Non voglio farvi sprecare tempo. Quando poi si giravano le pagine, immancabilmente veniva riportata la descrizione minuziosa del ricevimento della principessa D o della marchesa T tenutosi la sera precedente. Era un peccato sapere che il ballo non era durato fino alle 5 del mattino, per cui la contessina non poteva ballare nelle braccia del marchese, delle altre quadriglie, anche se ne aveva voglia. Signor direttore, sento di non poter sopportare una simile tragedia. La mia temperatura sale fino a 43 gradi, pertanto muoio e dimentico la mia vita signorile. In una strada di Posillipo è stata trovata una persona che non dava più segni di vita. Poteva essere anche una donna. Per quale motivo era morta? Perché tutti i nostri fratelli sono condannati a morire di fame. E voi avete ancora il coraggio di metterci il bastone fra le ruote? Assassino, voi vi dissetate con il sangue umano. Perché non vengo ad uccidervi? Miseria, miseria. Il sigaro che avete dato come mancia a un cameriere non è più sufficiente. Non ha più tempo per puntellare le vostre marce baracche. Vi cadranno sulla testa. Pregate il Papa Leone XIII, ormai morente, di intercedere, ma è troppo tardi. Vi ripeto che da parte mia passerò le mie giornate a fracassarmi la testa agli angoli della cella per vedere ancora una volta quel sole di cui voi e i vostri pari ci avete vigliaccamente privato. Il vostro obbligato, Luigi Lucheni. Molto convinto delle idee dell'anarchia.
Requisitoria del procuratore generale al processo contro Luigi Lucheni.
Lucheni ha rilasciato una confessione, ma ci ha nascosto una parte della verità. Ci ha assicurato di essere venuto a Ginevra per uccidere il principe d'Orléans. Non ci credo. Lucheni mente quando dice di aver saputo dell'arrivo dell'imperatrice dai giornali di venerdì 9 settembre. Le indagini hanno chiaramente accertato che il suo arrivo venne annunciato dalla stampa solo sabato 10 settembre. Ma già da venerdì pomeriggio Lucheni aspettava l'imperatrice davanti all'hotel Beau Rivage. Deve quindi aver saputo del suo arrivo in un altro modo. Era già fuori dall'albergo da tempo, quando l'imperatrice vi mise piede per la prima volta alle 6 di sera. Lucchini mente anche quando dice di aver visto l'imperatrice 4 anni fa a Budapest, in marzo o in giugno. È accertato che l'imperatrice nel 1894 non è mai andata a Budapest prima del mese di ottobre. A quell'epoca Lucchini stava ancora facendo servizio militare in Italia. Perché queste bugie? Non è forse che l'imperatrice gli è stata mostrata la sera prima dell'attentato da qualcuno che noi non conosciamo? Il venerdì Lucchini è stato visto in compagnia di diverse persone che però sostiene di non conoscere. Tutto mi fa ritenere che Lucchini si sia preso il disturbo di nasconderci tutti i suoi incontri e i suoi affari avvenuti durante il periodo preparatorio dell'attentato. Se effettivamente è arrivato il 5 settembre a Ginevra, allora ci sta tenendo nascosto dove ha soggiornato e con chi è stato. Lucchini non ha mai cercato di discolparsi. Anche quando ci celava la verità, in certi momenti lo faceva per il proprio tornaconto. Lo faceva per non compromettere un altro. Questa riflessione ci porta a una domanda. Il Lucchini, che ha commesso l'attentato, è stato anche l'autore morale dello stesso o ha qualche complice? Le nostre indagini si sono mosse in questa direzione. Seguendo l'esempio dei suoi predecessori, Lucchini sostiene che l'azione sia il punto di arrivo delle sue idee anarchiche. Sacrifica la sua libertà per tutta la vita e la gioia che oggi sente. Vuole accollarsi tutta la responsabilità e non è disposto a dividere anche solo una piccola parte della sua triste gloria con qualcun altro. Così hanno agito tutti gli anarchici fino ad oggi. Nonostante tutte le sue ostinate bugie, è possibile che ci sia un complotto dietro all'attentato. Non ve lo posso assicurare, non siamo in grado di dimostrarlo. Ma se questa ipotesi fosse vera, allora non si tratterebbe di una congiura locale. Come si sa, gli anarchici viaggiano molto. Si muovono da un posto all'altro, come gli inviati speciali. Un complotto si attua in una determinata città, ma è stato progettato in un'altra e preparato in un'altra ancora. Capirete quindi quanto sia difficile scoprirli. Considerato che Lucchini abbia dei complici, che ruolo ha avuto? È stato un semplice strumento? Ha soltanto seguito degli ordini? È stato solo il burattino degli apostoli anarchici che se ne stanno seduti nel cenacolo e che con i loro scritti infiammano i cuori e provocano poi gli incendi? Si rivestono di una parvenza di anarchia filosofica e svolgono il compito di profeta e predicatore e poi respingono ogni forma di solidarietà con chi ha commesso il fatto? Non ho alcuna pietà per questi anarchici da tavolo, che si limitano soltanto ad incitare gli altri. Dovrebbero essere loro a essere giudicati per primi, dovrebbero essere minacciati e perseguitati, in modo tale da provare poi pietà per i giovani a cui commissionano dei delitti. Se c'è stato un complotto contro Sua Maestà l'Imperatrice d'Austria, allora Lucchini non ha avuto un ruolo di secondo piano. Senza dubbio era perfettamente consapevole di quello che stava per fare. Già da parecchio tempo si preparava di sua spontanea volontà a un'azione del genere. Aveva cercato di procurarsi un'arma, un coltello, una pistola, una lima. Non era importante quale delle tre. Se quindi c'è stato un complotto, allora non si può dire che sia stato un semplice strumento. La risolutezza e l'audacia con cui ha agito lo fanno appieno entrare tra i cospiratori principali. Ma se nonostante tutto Lucchini è stato davvero solo uno strumento, allora è uno tra i più pericolosi che ci si presenta davanti. Lucchini, miei signori, non è un assassino nato, è, cito le sue stesse parole, un baluardo dell'anarchia. Gli anarchici, questi parassiti della seconda metà del nostro secolo, hanno riconosciuto la sua natura audace e risoluta e gli hanno affidato la realizzazione di un delitto insensato e ripugnante. L'anarchia questa inumana e illusoria eresia raggira molti uomini forti ed intelligenti. È come un polipo con i tentacoli. Nega i doveri sociali dell'individuo e distrugge il suo sentimento di appartenenza alla patria e alla famiglia. Poi cerca di minare i muri maestri della nostra società, il patrimonio ereditario morale degli uomini che ci è stato tramandato nei secoli. Quando tutto questo avviene, la società rimane in balia della rovina morale. L'anarchia è una dottrina senza dogmi, senza scopi, senza statuti. Si concentra in una sola affermazione: morte ai sovrani. È il prodotto dell'odio e dell'invidia. Raggiunge il suo culmine con la propaganda dell'azione e con i suoi scritti sovversivi, che ogni giorno convincono nuove persone. L'anarchia mette un coltello nella mano di un uomo vanitoso, specula sulla sua sete di gloria, gli fa credere che il suo nome rimarrà scritto in eterno a lettere d'oro sui libri anarchici. In realtà entrerà solo nella storia criminale. È riuscito ad attirare l'attenzione del mondo intero, colpendo il cuore di una signora di 60 anni. È stata soddisfatta così la sua vanità? Lucchini dovrebbe riuscire a capire quanto sia stato vigliacco e quanto superficialmente abbia scelto la sua vittima. Saprà sicuramente che i suoi compagni l'ammirano per questo. Dovrebbe farsi risarcire di tutti gli anni di solitudine che le si prospettano, visto che le viene negata l'apoteosi della ghigliottina. Dobbiamo mettere insieme delle valide misure preventive per arginare la diffusione delle idee anarchiche. E dobbiamo anche trovare un metodo che ci consenta di tenere in scacco questi delinquenti, in modo tale da garantire la pace sociale e bandire il pericolo anarchia. Il pericolo è reale, incombe. Oggi stiamo assistendo a un grande duello tra l'ordine e il caos. Il risultato potrebbe essere tragico, ma la vittoria sarebbe assicurata se ognuno di noi facesse il suo dovere, a qualunque livello della gerarchia sociale, il principe o il proletario che sia. Voi, miei cari giurati, avete il compito di dimostrare al mondo intero che la giurisdizione ginevrina è perfettamente consapevole delle proprie responsabilità. Se Lucchini fosse stato progettato in uno degli stati con noi confinanti, sarebbe stato sicuro di andare sul patibolo, come lui cinicamente desidera tanto. Qui invece gli viene risparmiata la vita, ma deve perdere per sempre la libertà. Deve scomparire dalla vista degli uomini. Deve essere inflitta la pena che noi prevediamo al posto dell'esecuzione capitale, una pena che non per questo è meno dura, anzi è forse più spietata, fa dimenticare per sempre il condannato e lo lascia solo con il suo delitto, giorno e notte.
Pochi minuti prima delle 7 di sera il presidente lesse la condanna, ergastolo. Lucchini si alzò e gridò ai presenti con convinzione: l'anarchia regna, morta all'aristocrazia! Poi si fece portare via, senza resistenza. Alle 7:05 di sera la seduta era tolta. Il 19 ottobre 1910 Lucchini si suicidò impiccandosi nella sua cella con la cintura dei pantaloni. La testa di Luigi Lucchini fu recisa e poi conservata in un contenitore di formalina e mostrata agli ospiti illustri dell'Hotel Metropole. Fu regalata nel 1998, nel centenario dell'assassinio, dal governo svizzero all'Istituto di Patologia di Vienna.
Hey!